Il silenzio è una gran cosa, perché rivela la capacità che noi abbiamo di avere un'interiorità e quindi la nostra capacità di ospitare dentro di noi il mondo e la vita e il mistero. E nello stesso tempo rivela come la nostra interiorità è fragile, è spesso opaca, confusa. E forse per quello scappiamo dal silenzio. Non siamo capaci di accettare la nostra grandezza e la nostra piccolezza insieme. Anche i momenti di silenzio di ieri, di oggi, sono stati un regalo. E però poi sentiamo il bisogno di tornare alla conversazione, ai volti degli amici, delle cose di tutti i giorni, perché nel silenzio si crea un abisso nel quale si rischia di sprofondare, no? E quindi dopo tutto lo spazio di silenzio di questo pomeriggio ci porta adesso a conversare un po'. Quest'ora sarà un'ora di conversazione attorno a alcuni gesti. Ho raccolto alcuni verbi. I verbi, sapete, esprimono un'azione, no? Alcuni verbi che possono permetterci un accesso all'Eucaristia, al nostro far la comunione, un po' più interiore, più profondo. Dunque, il primo verbo che può permetterci di accostarci all'Eucaristia con più verità è aver fame. Certi modi di celebrare l'Eucaristia non ci aiutano proprio a capire che si tratta di un banchetto. A forza di stilizzare i simboli, di rispettare i riti, di curare la celebrazione, corriamo il rischio di dimenticare che all'origine di tutto ciò che noi celebriamo c'è stata una cena di addio e che ciò a cui siamo invitati non è uno spettacolo, né una rappresentazione, né una conferenza, ma un banchetto fraterno. E per mangiare la prima cosa di cui c'è bisogno è aver fame. Era un senso del digiuno anche, no? Acuire la fame. La fame ha a che fare con la vigilanza che dovrebbe mantenere sveglio il desiderio. La fame è una forma del desiderio. Tra tutte le strategie che noi mettiamo in atto per motivare le persone a partecipare all'Eucaristia, spesso manca proprio questo, l'attenzione a tener vivo il desiderio. Facciamo la comunione con poco desiderio, con poca fame. È vero che questo chiede un'ascesi, un lavoro di potatura che noi non siamo molto disposti a fare, tanto il desiderio con la D maiuscola, è addormentato dai piccoli desideri parassiti che la vita quotidiana, la società ci inietta, rendendoci senza appetito, apparentemente sazi, e facendoci sembrare il desiderio di Dio e del suo regno troppo esigente o troppo inutile. Chiediamo a questo pane, al cibo che Gesù ci offre, di ravvivare la nostra fame, di liberare il nostro desiderio profondo. Isaia si esprimeva così: Signore, al tuo nome, al tuo ricordo, si volge tutto il nostro desiderio. Di notte anela a te l'anima mia, al mattino dentro di me il mio spirito ti cerca. E il salmista: ha sete di te l'anima mia, desidera te la mia carne in terra arida, assetata, senza acqua. È la mancanza del desiderio che ci fa non capire il desiderio di Gesù. Ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi.
O Dio, tu sei il mio Dio, ti cerco dall'aurora, di te ha sete l'anima mia, a te anela la mia carne.
O Dio, tu sei.
Cercato per contemplare la tua gloria. O Dio, tu sei il mio Dio, ti cerco dall'aurora, di te
nelle mie vene.
Il secondo verbo è condividere la tavola, condividere la tavola. Preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli su questo monte un banchetto di grasse vivande, di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati. Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre distesa su tutte le nazioni. Eliminerà la morte per sempre e asciugherà le lacrime da ogni volto. Sempre Isaia, al capitolo 25. Come si vede, l'immagine che il Signore sceglie per parlarci della comunione al suo regno, della partecipazione al suo regno, non è la visione estatica e beatifica. Ci dicevano che la vita con Dio è la visione beatifica, una prospettiva contaminata un po' di platonismo che ha condizionato le nostre immagini della vita eterna. Non parla appunto di una visione statica, ma di un banchetto, di un pranzo di festa. Il mangiare di Gesù con i poveri e gli emarginati prefigurava l'Eucaristia, che è il culmine di questo desiderio di Dio di imbandire un banchetto per tutti gli uomini, dove gli ultimi sono accolti e hanno un posto privilegiato. Le prime comunità cristiane si identificavano in questo gesto dell'Eucaristia, gesto nuovo e sovversivo, proprio perché univa alla stessa tavola giudei e non giudei, liberi e schiavi, poveri e ricchi. Chiediamo al Signore che il suo invito accenda in noi la gioia di partecipare al banchetto della fraternità, ci faccia profeti di questo annuncio recato ai poveri.
Lo Spirito del Signore è su di me, lo Spirito con l'unzione mi ha consacrato, lo Spirito mi ha mandato ad annunciare ai poveri un lieto messaggio di salvezza. Lo Spirito di sapienza è su di me, per essere luce e guida sul mio cammino. Mi dona un linguaggio nuovo per annunziare agli uomini la sua parola di salvezza.
Su di me, lo Spirito con l'unzione mi ha consacrato, lo Spirito mi ha mandato ad annunziare ai poveri un lieto messaggio di salvezza.
Spirito del Signore è su di me, per testimoniare al mondo la sua parola.
spirito del Signore è su di me. Lo spirito con unzione mi ha consacrato. Lo spirito
Il terzo verbo è ricordarsi. Certe messe solenni e sovraccariche rischiano di distrarci dall'essenziale. I paramenti e gli addobbi, i fiori e i ceri ingombranti, l'architettura che si impone, i quadri, le corali, l'incenso, le parole già fatte e recitate, possono allontanarci dalla storia drammatica di cui facciamo memoria. La storia del profeta di Nazaret, trascinato per le vie di Gerusalemme, torturato nei sotterranei del palazzo, investito dalle urla della folla, condannato dalle autorità, crocifisso pubblicamente fuori dalla città. Fare la comunione è ben più di un rito, magari estetizzante. È un modo di mangiare che esprime un modo di vivere. Noi facciamo memoria di Gesù e della sua passione per continuare a fare ciò che Lui ha fatto, dare la vita, svuotarsi fino alla morte, perché possa nascere nel mondo la fraternità tra gli uomini. Chiediamo a Gesù e alla sua Eucaristia di imprimere in noi la sua memoria.
Di questa passione noi ti chiediamo perdono, Signore, per ogni volta che abbiamo lasciato il tuo fratello morire da solo. Questa tua morte, noi ti chiediamo coraggio, Signore, per ogni volta che il dono d'amore ci chiederà di soffrire da soli. Noi ti preghiamo. dell'ultima cena, noi spezzeremo di nuovo il tuo pane, ed ogni volta il tuo corpo donato sarà la nostra speranza di vita.
C'è un altro verbo che è centrale nel fare la comunione, è il verbo dare o consegnare. Gesù ha consegnato se stesso. È un verbo che sembra molto estraneo alla nostra cultura, che è dominata dal calcolo, dall'avere. Non è facile entrare nella logica dell'Eucaristia, nella quale celebriamo la più grande profusione, la più incomprensibile prodigalità, il gesto più inutile. Fate questo in memoria di me. Non dice meditate, riflettete teologicamente, scrivete, fate un convegno, organizzate una processione, una cerimonia. Semplicemente dice fate. Non come una ripetizione, un'imitazione, ma come qualcosa che nasce da dentro e dice la verità del nostro cuore e ispira tutto un modo eucaristico di vivere. Grazie al racconto della cena, noi sappiamo ciò che Gesù aveva nel cuore prima della sua morte. Senza l'Eucaristia, si potrebbe pensare che Gesù è morto per una serie di circostanze. Così invece noi sappiamo che la notte in cui fu tradito, quando la sua vita era in pericolo, ma non era ancora stato arrestato e aveva ancora la possibilità di sfuggire alla morte, egli fece il gesto libero di darsi, di consegnarsi tutto intero nel pane spezzato e distribuito e nel calice con il vino di una vita effusa fino all'ultima goccia. Aiutaci, Signore, a non temere di dare la vita.
Questo è il mio comandamento, che vi amiate come io ho amato voi, come io ho amato voi. Questo è il mio comandamento.
Il ritardo della venuta del Signore e del suo regno, o il silenzio di Dio, fu difficile da accettare per i primi cristiani. La loro fede, come la nostra, ha avuto bisogno di guardare verso le cose ultime e di simbolizzarle, di immaginarle, di trasformarle in parole pronunciabili. A questo profondo bisogno di anticipare, di pregustare ciò che sarà definitivo, risponde dal punto di vista letterario l'Apocalisse e dal punto di vista del segno del sacramento l'Eucaristia. La verità è una questione di storia, di tempi, matura attraverso la storia. E l'Eucaristia anticipa ciò che sarà il nostro futuro, un'umanità riconciliata e fraterna, una tavola dove circoleranno il pane e la parola, una comunità riunita attorno al risorto, partecipi della sua vita. Quando ci avviciniamo all'Eucaristia e portiamo dentro, nella Chiesa, l'esperienza dolorosa di un mondo diviso e lacerato. La nostra speranza si ricompone e si rafforza, celebrando in anticipo la realizzazione del sogno di Dio sul mondo e rimandandoci nel mondo più capace di perdonare e di riconciliare. Maranatha, vieni Signore Gesù, e metti in noi il desiderio del tuo incontro.
Oggi e già domani, quando tu ritornerai. Oggi e già domani, quando io ti rivedrò. Oggi e già domani, se tu sei vicino a me. Oggi e già domani, se il tuo spirito è con me. Tutti i vostri figli, le vostre figlie, io li farò profeti. Ed i ragazzi vedranno cose che non han visto mai, quando il mio spirito verrà. Oggi e già domani, quando tu ritornerai. Oggi e già domani, quando io ti rivedrò. Oggi e già domani, se tu sei vicino a me. Oggi e già domani, se il tuo spirito è con me. Ecco un mondo nuovo sarà la casa che abiterò con l'uomo. Eccomi, sono alla porta della tua casa, se mi aprirai, verrò alla cena insieme a te. Oggi e già domani, quando tu ritornerai. Oggi e già domani, quando io ti rivedrò. Oggi e già domani, se tu sei vicino a me. Oggi e già domani, se il tuo spirito è con me.
Un altro verbo che magari ci fa un po' senso, ma che noi dovremmo recuperare quando facciamo la comunione, è quello di inghiottire, mangiare proprio, masticare, mandar giù Gesù. Gesù vuole che lo mastichiamo. Dovremmo ogni tanto sostituire l'espressione fare la comunione con mangiare, inghiottire, digerire, assimilare Gesù. Si capirebbe meglio che far la comunione è far nostra la sua mentalità. Metanoeite, cambiate la mentalità. Vuol dire assimilare, avere in noi gli stessi sentimenti che furono di Cristo Gesù, le sue scelte, il suo modo di pensare, di agire. Proviamo a aprire a caso il Vangelo. Aprite a caso il Vangelo per vedere cosa faceva e cosa diceva Gesù. Chi vuole essere il più grande tra voi sia vostro servo. Non dico di perdonare 7 volte, ma 70 volte 7. Ho compassione di questa gente, date loro da mangiare. Non accumulate tesori sulla terra. Le prostitute vi precederanno nel regno dei cieli. Prestate senza attendere nulla in cambio. O Signore, fa che mangiamo, mastichiamo il tuo Vangelo per diventare come te.
Il regno di Dio è qui
in mezzo a noi.
Il regno di Dio viene in umiltà. Beato chi l'accoglie in semplicità. A cosa è simile il regno del Signore? È simile a un granello di senapa. Un uomo lo ha seminato nel suo campo ed ora ha prodotto i suoi frutti. Il regno di Dio è qui in mezzo a noi. Il simile a un poco di lievito, è stato nascosto in 3 staia di farina, perché tutta la pasta fermenti. Il regno di Dio è qui in mezzo a noi. Il quelli che han saputo accoglierlo, è fatto per chi è testimone dell'amore ed è perseguitato dagli uomini. Il
L'ultimo verbo che vi suggerisco per un accesso più profondo all'Eucaristia è benedire. È il verbo assolutamente centrale dell'Eucaristia. Il termine Eucaristia ha avuto più fortuna dell'altro termine eulogia, lode, che è l'altra parola con cui la Bibbia greca traduce l'ebraico berakah, la benedizione. La benedizione è la forma più alta della preghiera. L'Eucaristia è una benedizione. L'Eucaristia, il termine Eucaristia, ringraziamento, lode, appunto, raccoglie tutta l'eredità di benedizione, di lode, di riconoscenza che attraversa tutto l'Antico Testamento. Raccoglie tutta l'esperienza di Israele che benedice Dio, che gli dona la vita, la fecondità, la protezione. E dire benedizione è dire regalo, dono gratuito. La benedizione di Dio che scende su di noi. È la nostra, il credente, che reagisce contraccambiando, rivolgendo al Signore la sua lode e la sua azione di grazia. La preghiera che Gesù, nella sua famiglia, diceva 3 volte al giorno, come tutti i pii israeliti: benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Perché, perché, perché? È la preghiera che riconosce Dio come origine di tutto ciò che esiste. Il mondo come un dono da accogliere e gli altri come fratelli chiamati a partecipare all'unico banchetto della vita. Benedire quindi significa scoprire, rivelare l'identità ultima delle cose, la loro profonda simbolicità, che consiste nel farci entrare in relazione con l'origine, gli oggetti, le attività, il lavoro, le relazioni, lo spessore della vita quotidiana possono diventare opachi e impedire l'incontro e l'attesa. La benedizione riesce a rendere la realtà trasparente. La benedizione illumina il nostro sguardo e lo fa giungere fino a Dio, che è la sua origine. L'Eucaristia è nata in questo contesto della benedizione. Prese il pane e dopo aver pronunciato la benedizione, lo diede loro. L'Eucaristia quindi è un'iniziazione a condividere e a cambiare tutta la nostra vita in benedizione. L'Eucaristia è un mezzo efficace di trascinare nel suo movimento di benedizione la nostra riconoscenza, tutto ciò che in noi e in tutta la creazione è chiamato a trasformarsi in canto, in un inno a lode della sua gloria, un inno alla sua gloriosa generosità.
Benedici il Signore, anima mia, quanto è in me, benedica il suo nome, non dimentichi. suoi benefici. Benedici il Signore, anima mia. Benedici il Signore, anima mia. Quanto è in me,
benedica il suo nome, non dimenticherò
tutti i suoi benefici. Benedici il Signore, anima mia. Lui perdona tutte le tue colpe e ti salva dalla morte. Ti corona di grazia e ti sazia di beni nella tua giovinezza. Benedici il Signore, anima mia. Quanto è in me, benedica il suo nome. Non dimenticherò tutti i suoi benefici. Benedici il Signore, anima mia. Il Signore agisce con giustizia, con amore verso i poveri. Rivelò a Mosè le sue vie d'Israele, le sue grandi opere. Benedici il Signore, anima mia. Il Signore è buono e pietoso, lento all'ira e grande nell'amor. Non conserva in eterno il suo segno e la sua ira verso i nostri peccati. Benedici il Signore, anima mia. Quanto è in me, benedica il suo nome. Non dimenticherò tutti i suoi benefici. Benedici il Signore, anima mia.
Tantum ergo sacramentum. hai dato loro il pane che viene dal cielo. Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione, per Cristo nostro Signore.
Notte resta con noi.